ciao a tutti, sono Francesco, Claudio non c'è perché appunto è impegnato in altre cose, allora appunto oggi la trasmissione la conduco soltanto io e appunto vedremo di improvvisare perché io non sono bravo come Claudio, nel senso che non mi preparo e di conseguenza mi organizzo all'ultimo momento o improvviso. Benissimo, questa è la magia, la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che va in onda ogni giovedì da Radio Gamma 5 e va dalle 15 alle 16.30 e dalle 19 alle 20, perciò anche questa sera troverete sempre il sottoscritto ai microfoni. Ecco, appunto, io voglio ricordare quanto sia importante la visione pagana nella vita, cioè nel senso che il paganesimo è uno degli elementi essenziali della vita, è una possibilità non soltanto religiosa, ma proprio della formazione dell'individuo, della personalità e anche della comunità. Di conseguenza il paganesimo è sempre uno strumento, una possibilità, un modo di essere che permette alle persone di realizzarsi e di compiere la propria vita. Non è una visione monoteistica, non è una visione utilitaristica e unitaria, ma è una visione del molteplice, del diffuso, del diverso, della molteplicità della vita. Perciò non esiste una sola possibilità, non esiste una sola via, non esiste un solo percorso, esistono infiniti dei, tutti gli uomini sono delle divinità e delle divinità che possono costruirsi e possono anche fallire, perché appunto ricordiamo che non esiste un percorso che va soltanto in una direzione, ma tutte le direzioni che noi possiamo percorrere vanno sempre percorse con le nostre gambe, e se noi non le percorriamo correttamente, se non abbiamo la forza, l'energia, se non abbiamo il desiderio, se non ci impegniamo, queste strade non saranno percorse o verranno percorse male e non produrranno niente. Non produrranno niente non nel senso utilitaristico della cosa, ma nel senso della nostra realizzazione. Perché appunto la vita non è soltanto uno scopo utilitaristico, è anche uno scopo di esperienza, di conoscenza. E se non cerchiamo la conoscenza diventa difficile comprendere la dimensione della nostra esistenza. Perciò io invito sempre le persone a non intendere il paganesimo come una versione diversa, cambiato di nome, del monoteismo. È una visione religiosa totalmente altra, totalmente differente e che non può essere ricongiunta in nessun motivo. Il monoteismo ha sempre fatto qualcosa per deformare le parole, deformare le definizioni, hanno sempre definito le cose a modo proprio e nel modo che gli faceva più comodo. Questa è uno dei difetti principali del monoteismo. Il monoteismo è sempre cancellazione, sempre negazione, è sempre falsificazione, sempre menzogna. Di conseguenza, quando ci si rapporta con i monoteisti è sempre difficile, perché alla fine loro sono la dimostrazione del nulla, del niente. Quello che chiedono è sempre quello di accettare in maniera critica la loro fede e la loro menzogna. E difatti la menzogna del monoteismo si pone già alle basi stesse del monoteismo, con la invenzione di una creazione che non c'è mai stata. Perciò appunto quando si parla di paganesimo, come in questa trasmissione, il nostro riferimento al paganesimo è sempre un riferimento diverso dalla definizione che dà il monoteismo. Di conseguenza io invito sempre le persone a non prendere anche chi afferma di essere pagano come una verità, come un libro sacro, come un qualcosa che deve essere ripetuto, eseguito, fatto proprio. Io dico che il paganesimo, e lo diciamo tutti i pagani, è sempre fatto dalle persone, e le persone hanno sensibilità diverse, capacità diverse, e hanno ognuno un proprio modo, un proprio sistema di rapportarsi con l'esistenza e con il mondo. Perciò è fondamentale sempre, in ogni paganesimo, l'importanza del contributo del singolo individuo, dell'individuo che poi va a costruire una comunità e va a costruire una dimensione di contatto religioso con il mondo, anche perché, ripetiamo, il contatto con il divino che ci circonda, di cui noi siamo anche divini, non è codificabile, in quanto è in continua trasformazione. Non siamo come all'interno del monoteismo, in cui esiste un inizio ed esiste una fine, e tutto quello che c'è in mezzo ha un'importanza secondaria, non ha nessun valore, non ha nessun significato. Nel paganesimo tutto ha un significato, tutto ha un valore, e tutto quanto è fatto dagli uomini, per gli uomini, che sono delle divinità. Di conseguenza anche i modi di rapportarsi con la realtà, di rapportarsi con l'ordine sociale, con l'ordine culturale, hanno sempre infinite possibilità, solo che non diventeranno mai uniche, e chi percorre una via pagana non penserà mai di imporla agli altri, cioè non sarà mai nessun pagano che si farà garante degli altri. Ognuno dovrà avere la capacità, la potenza e la volontà di manifestare il suo paganesimo. Certo che il paganesimo non può mai essere un invito alla sottomissione o alla ripetizione critica di quello che si è. E per questo diffidate sempre di chi si presenta con delle conoscenze, con chi si dice che è superiore, di chi ha capacità e di chi dice che rappresenta il paganesimo, perché il paganesimo non può essere rappresentato, ma può essere solo vissuto, cioè solo lo stile di vita dell'individuo, solo la capacità delle persone di entrare in contatto, di manifestarsi, di intendere e di vedere le cose permette a un uomo di essere pagano. Di conseguenza non esiste la possibilità di una conversione al paganesimo. Se la propria esistenza è un'esistenza fallita per la propria scelta, per i propri errori, il paganesimo non può rimediare a questo, perché solo l'individuo, solo la propria volontà può permettere di rimediare a questo. E se uno non ha la propria volontà, ricordiamo che volontà è una divinità, e la volontà ci aiuta se noi la andiamo a cercare, se percorriamo assieme, se noi siamo volontà, se noi la sappiamo riconoscere, se noi abbiamo il coraggio di ardire, di osare, saremo fortunati, avremo la fortuna che cammina al nostro fianco. Se noi rinunciamo a questo, come fanno i monoteisti, saremo dei falliti. Allora, io voglio ricordare un incontro che è importante. E come molti ascoltatori sanno, noi dal gennaio del 2001 stiamo conducendo a Marostica degli incontri di stregoneria in cui si parla dei vari crogioli, del crogiolo del stregone, del crogiolo del male. E appunto per quanto riguarda questi crogioli, appunto, sono un ciclo di 20 incontri, dibattiti, conferenze, cioè è abbastanza difficile anche per chi partecipa dare una definizione di questo, anche perché appunto non è una conferenza vera e propria, ma è anche un dibattito con le persone che intervengono sul tema. Io ricordo appunto che nel mese di luglio si terrà l'ultimo incontro di questo ciclo di conferenze, di dibattiti, si terrà appunto a Marostica il martedì 23 luglio del 2002. Ecco, noi diamo appuntamento per chi vuole partecipare a questo incontro a Marostica, in via Montello 66, cioè sulla statale che da Marostica porta a Bassano. Ci diamo appuntamento appunto dalle 20:15 alle 20:45 sul piazzale dove c'era la sede di Radio Gamma 5 e prima del Mediterraneo Veneta. Lì ci troviamo, lì ci incontriamo e dopo da lì partiamo e andiamo verso appunto il luogo della conferenza. Ricordo che appunto questo è l'ultimo incontro del ciclo delle conferenze, perciò chi fino adesso non ha partecipato o non ha avuto occasione di partecipare avrà appunto la possibilità di almeno di rendersi conto di come si chiude questo. E come programmi, per chi ci segue su internet ha già un'idea di cosa andremo a fare, nel senso che con luglio si chiude il ciclo delle conferenze. In agosto vedremo di organizzare, anzi verrà organizzata sicuramente la marcia pagana, che ormai sono già molti anni che viene fatta sull'altopiano di Asiago. Fatto questo, in programma c'è l'equinozio d'autunno il 21 di settembre. Vedremo di organizzare, se ci riesce, anche perché negli ultimi mesi, nell'ultimo anno e mezzo abbiamo avuto moltissimi impegni, Halloween. E poi come programma c'è il solstizio d'inverno, appunto 21 dicembre. Perciò appunto chi vuole partecipare anche per prendere contatto alle nostre conferenze, l'appuntamento è appunto a Marostica per martedì 23 luglio in via Montello 66 sulla strada che da Marostica porta a Bassano. L'appuntamento è dalle 20:15 alle 20:45. Chi ha problemi di riperire la zona ha sempre il numero telefonico che è il 338 319 77 20. Allora, affrontiamo una tematica. Noi abbiamo sempre detto, come pagani, che fare battaglie secondarie rispetto all'affrontare il pericolo del monoteismo è sempre una cosa abbastanza secondaria, cioè non è molto importante, perché finché non verranno cambiati gli animi delle persone, finché non si cambierà l'orientamento culturale, sociale, religioso, politico, del diritto, della giustizia, sarà ben difficile che i problemi non si ripresentano. D'altronde sappiamo che tutti quanti i monoteismi sono sempre legati alla distruzione delle persone. Sappiamo che l'ambito monoteistico della distruzione delle persone non avviene soltanto nell'ambito religioso o nell'ambito della formazione individuale. Avviene anche in ambiti molteplici, avviene moltissimo in tutti quanti i campi. Cioè il monoteismo purtroppo non può essere ristretto nell'ambito religioso. Cioè il suo principio va sempre a debordare, va sempre ad allagare, ad inquinare qualsiasi qualsiasi realtà, qualsiasi radice, qualsiasi luogo in cui si presenta. Perciò logicamente molte manifestazioni che sarebbero da combattere, non ha senso combatterle, anche se ci piacerebbe combatterle, perché ci rendiamo conto che va sempre affrontato il nocciolo del problema. Il nocciolo del problema è sempre il monoteismo che ha deformato gli ultimi 15 secoli della vita di questo pianeta. Di conseguenza, se noi non andiamo a rimuovere questo, se non andiamo a cancellarlo, se non andiamo a comprendere cosa rappresenta di negativo, cosa rappresenta dal punto di vista del fallimento esistenziale, cosa rappresenta delle peggiori cose che possono uscire dall'animo umano, il problema si ripresenterà sempre. Però io logicamente, come pagano, voglio fare delle eccezioni, cioè nel senso che la sensibilità delle qualsiasi persona deve essere anche considerata e di conseguenza deve essere anche applicata, e logicamente se si hanno le energie, si hanno la possibilità, si deve affrontare alcune cose, anche proprio in base a una propria scelta, tenendo conto che non si deve perdere di vista qual è l'obiettivo, cioè quello di combattere il monoteismo, di liberarsi dalla follia del monoteismo. Bisogna appunto cancellare completamente nella nostra presenza, nella nostra esistenza, il monoteismo. Però non dobbiamo perdere questa memoria, cioè il monoteismo si è presentato, ha fatto danni, ha fatto macelli, ha fatto distruzioni, però non potremo mai dimenticare e andrà sempre ricordato, e andrà sempre ricordato che è esistito. Andrà nei musei criminali perché il posto del monoteismo, del cristianesimo, di Gesù Cristo, del Dio dei cristiani è un museo criminale, e i musei criminali devono essere appunto a memoria di questo. Però esistono delle battaglie che individualmente qualcuno può dire le affianco alle mie. Di cosa voglio parlare? Allora, mi è giunta una comunicazione da un'organizzazione che forse qualcuno conosce e comunque è reperibile anche per quanto riguarda su internet. E l'associazione, appunto, il sito internet è www.survival.it. Survival.it è un'organizzazione internazionale che si occupa appunto dei popoli tribali. Hanno lanciato una campagna particolare ed è una campagna urgente di survival per i Bushimen di Ghana e Guvi. I Bushimen sono una popolazione la più antica dell'Africa, da quanto risulta dagli studi antropologi, la più antica che vive nel deserto del Kalahari. Il deserto del Kalahari è nella zona appunto della Namibia, Sudafrica e Botswana. Ecco, cosa succede? Che il governo del Botswana, e voglio ricordare che i governi africani sono stati formati in maggioranza, anzi quasi esclusivamente, all'interno della dimensione cristiana, all'interno che sia cattolico, che sia protestante, hanno assorbito questa visione cristiana in cui gli altri devono essere annientati per i loro errori, o perché non sono belli, o perché non sono simpatici, o perché non accettano questo. E la cosa dice Survival per i Bushimani? Ecco, nella presentazione che troverete penso anche su internet, io ho qua un documento scritto che mi hanno inviato, dicono cosa pensa il governo del Botswana dei Bushimani. E allora c'è una citazione di un ministro del governo locale che è Margaret Nash. Conoscete di, e questo ministro dice, conoscete la questione dei Baswara, Bushimani, è paragonabile a quella degli elefanti. Tempo fa abbiamo avuto un problema simile quando volevamo eliminare un certo numero, ma in tanti si opposero, cioè nel senso che per un ministro formato all'interno di una visione cristiana, che sia cristiana, cattolica o protestante, chi non rientra in certi canoni, in certi meccanismi, in certi pensieri, in certi modi di essere, non è un uomo e deve essere annientato, deve essere cancellato. E questo deriva anche dalla propagazione che ha avuto il cristianesimo in Africa, di conseguenza ha introdotto in una classe politica questa volontà, cioè dire vanno eliminati, d'altronde sono inutili, ma noi sappiamo che nella vita, nell'esistenza, nulla è inutile e tutto quanto ha una sua funzione e ha una sua utilità. Bene, proseguiamo. Allora, per quanto riguarda appunto sempre il problema appunto dei Bushimani del Botswana, c'è sempre un'altra frase che è significativa. È riferita addirittura al ministro degli esteri del Botswana, che dice: chi di noi non vorrebbe avere una Cadillac e non si preoccuperebbe di una tribù che invece preferisce stare nel bush tra piante e animali? Cioè nel senso che qualcuno, appunto, per chi ha una visione monoteistica, trova assurdo che qualcuno abbia un modo di vita che sia diverso, che sia totalmente, che rifiuti certi canoni. e di conseguenza perché me ne devo preoccupare? Cioè, nel senso che c'è proprio la volontà di annientare la differenza e soprattutto si vuole creare un metro unico di valori. Sappiamo che questo metro unico di valori deriva sempre dalla visione monoteistica che va a inquinare la vita. Perciò io dico agli ascoltatori, che anche non sono pagani ma che ascoltano, che sono sensibili, se hanno un attimo di tempo, hanno un po' di volontà, se vogliono fare qualcosa di concreto, possono benissimo associarsi a questa campagna di Survival.it per quanto riguarda il discorso dei bushimani, perché ricordate che è un popolo che viene annientato. Ma per quanto ricordiamo che un popolo possa essere lontano dalla nostra cultura, che possa essere lontano dal nostro mondo o possa non influenzare, quando si sottrae qualcosa alla vita, all'esistenza, quando una manifestazione culturale, politica, religiosa viene cancellata, il danno è complessivo, cioè il danno è generale, perché il principio di dire che io posso rinunciare a qualcosa della mia cultura è il principio della rinuncia della vita che ti chiedono i monoteisti. E questo è un principio veramente pericoloso, di conseguenza può non piacere lo stile di vita che ha questa popolazione, può piacere, non può piacere per altre cose, però non può piacere per degli errori storici che possono aver commesso. Però ricordiamoci sempre che questa è una forma di cultura che ha la sua importanza in quanto è un tentativo di manifestazione della capacità di entrare in contatto con il mondo. Poi il fatto che qualcuno scelga che invece di avere una Cadillac di vivere a contatto con animali e piante significa che la sua realizzazione è più facile in quanto è in contatto con gli elementi base della natura. Bene, proseguiamo. Ho una notiziola che purtroppo non ho avuto occasione di approfondire, che però già è significativa. Allora, è uscito proprio in questi giorni per la casa editrice Bollati e Boringhieri un libro che non ho fatto ancora tempo né a vedere né a leggere, però la casa editrice Bollati e Boringhieri è una casa editrice abbastanza qualificata, abbastanza capace nella pubblicazione. Basta pensare che ad esempio non molti mesi fa questa casa editrice aveva pubblicato un libro che si riferiva a una visione pagana, sempre appunto non legata ad altri schematismi ma legata alla realtà francese. E cosa diceva in questo libro al di là dell'argomento specifico? Diceva, chi recensiva questo libro diceva, spaziando dal pensiero greco, dalla storia, delle religioni, dalla scienza sociale alla filosofia, l'autore rintraccia nelle origini giudeo-cristiane della civiltà occidentale il male originario da cui derivano tutti i totalitarismi moderni. Questa impronta religiosa che ha relegato immagini alla tradizione pagana, di cui il titolo del libro, alla fine ha prodotto attraverso l'elevazione di vari principi al principio unico a delle idee totalizzanti. Cioè, nel senso, la visione religiosa è entrata in tutti i campi, ha introdotto un principio unico e questo ha modificato tutte quante le possibilità. Di conseguenza, chi annuncia questo libro dice appunto l'importante è comprendere che il pensiero unico derivato del monoteismo è quello che distrugge di più la nostra realtà ed è il luogo dove la lotta è principale. Cioè, nel senso, è inutile pensare che ci possano esistere lotte differenti, che ci possono essere lotte sociali finalizzate solo alle lotte sociali, lotte politiche finalizzate solo alla politica o al potere. Se noi vogliamo cambiare radicalmente noi stessi, che è il suo principale, dobbiamo sempre comprendere che dobbiamo andare a combattere alla base quello che è il monoteismo. E il monoteismo produce sempre qualcosa di dannoso, lo produce in tutti quanti i sensi. Allora, questo libro della Bollati Boringhieri è uscito alcune settimane fa, alcuni mesi fa, e ho visto solo la pubblicità, però l'autore lo conosco perché l'ho visto citato su alcune riviste francesi che dibattevano il tema del paganesimo. Allora, l'autore è Marc Auger e si chiama il libro Genio del Paganesimo. È un libro mazza costoso, costa 30 euro e di 315 pagine. Io mi prometterò di andarlo a guardare, di osservarlo, di leggerlo, di interpretarlo, di vedere se mi piace. Casomai, se qualche ascoltatore è stato più fortunato di me, che l'ha già visto, che ha potuto leggerlo, che ha potuto commentarlo, ha la possibilità appunto al limite di chiamare, perché darò il via alle telefonate verso le 4. C'è un altro argomento che è importante per quanto riguarda, diciamo, la situazione italiana. Ha avuto un po' di risonanza sui quotidiani, anche su internet e sui nostri gruppi di discussione. Abbiamo fatto vari accenni a questa tematica perché dovrebbe essere affrontata. Esiste, appunto, c'è all'esame una nuova legge per quanto riguarda il discorso delle religioni, in cui appunto verrebbe tolto al cristianesimo e nel caso italiano al cattolicesimo il fatto di essere considerata l'unica religione accettata, l'unica religione ammessa e l'unica religione che può agire. E appunto piano piano, anche appunto nel campo giuridico, si sta facendo spazio questo pensiero in cui tutte le religioni, in quanto capaci di manifestare un pensiero, in quanto capaci di elaborare qualcosa, hanno un diritto. Perché sappiamo che il monoteismo e il cristianesimo, nel caso italiano il cattolicesimo, hanno un diritto perché l'hanno imposto, hanno un diritto perché affermano che loro sono superiori, ma a livello di formulazione teorica o di formulazione pratica o di formazione culturale loro non hanno niente, sono veramente il deserto, sono veramente il nulla. E questa legge già comincia a modificare le cose, perché dice le religioni sono religioni, e ricordo che il termine religione significa legare assieme, quando qualcuno è capace di formulare un concetto, quando qualcuno è capace di elaborarlo, di portarlo avanti, di dargli significato, di dargli profondità, di dargli valore, ed è capace di viverlo, ed è capace di viverlo non quanto come volontà di imposizione sugli altri, ma è capace di viverlo in quanto capacità di realizzare se stesso. E di conseguenza, se la sua legge religiosa, chiamiamola legge che è poi un termine un po' brutto nel campo religioso, se il suo modo di dire, cioè se la sua visione del mondo è sufficiente a permettergli di vivere una comunità e i suoi principi non si scontrano, bene, questa fa parte della vita, fa parte della religione, fa parte dello Stato, e lo Stato non avrà più l'obbligo di imporre una religione come nel caso dell'Italia o di altri paesi cattolici. Esistono delle resistenze a questo. Io difatti su internet ho lanciato proprio un tentativo di dibattito, dire non varrebbe la pena che noi pagani, sensibili a queste tematiche, cominciassimo ad affrontare o svolgere delle pressioni verso il mondo politico o il mondo delle leggi e dire il concetto di libertà religiosa è fondamentale se vogliamo ricostruire uno spirito diverso. E sarebbe giusto, a mio avviso, che i pagani si impegnassero anche in questo, cioè andassero a elaborare, a formulare, a fare pressione, a ricordare che i principi di libertà, che i riferimenti di libertà sono principi che sono inderogabili, che non può esistere una religione che è superiore agli altri e che non può esistere una religione, ma esistono molteplici religioni. E di conseguenza queste religioni hanno libertà di manifestarsi, soprattutto proprio perché c'è un discorso fondamentale, che le religioni appartengono all'uomo, cioè non è una religione di Dio che impone agli uomini la sottomissione, l'accettazione critica di un principio, ma è l'uomo che in base al suo osservare, in base ai suoi sensi, in base alla sua volontà, in base alla sua anima, in base alla capacità di intervenire nel mondo, crea una dimensione religiosa perché si vuole unire agli altri. E l'uomo è soprattutto legato all'interno della natura, all'interno del mondo, perché noi non siamo indipendenti, cioè nel senso che noi non possiamo vivere a prescindere dall'atmosfera, a prescindere dalla terra, dall'acqua, che sono delle divinità. Noi non possiamo vivere a prescindere dal sole o dal cielo, e di conseguenza se noi creiamo un legame, non creiamo un legame di schiavitù, creiamo un legame di libertà all'interno di un mondo divino in cui ogni parte del divino dà il suo contributo ed agisce perché l'altro diventi più forte, per cui l'altro possa vivere. E questo è un principio base di ogni paganesimo, cioè la capacità di poter vivere e soprattutto il proprio vivere che serva a se stessi, ma dà un contributo, chiamiamolo positivo, se può, anche se il termine andrebbe un attimino calibrato, all'esistenza del mondo, perché d'altronde una manifestazione religiosa è sempre un qualcosa che non deve cancellare niente, ma deve creare nuove vie, nuovi percorsi, deve fare delle connessioni, deve prospettare nuovi orizzonti. E questo è fondamentale, il paganesimo prospetta sempre nuovi orizzonti. Esiste sempre una divinità che noi non conosciamo, esiste sempre una relazione che non riusciamo a percepire, esiste un paesaggio che non abbiamo visto, e il paganesimo ci insegna questo, cioè ad osservare la realtà, ad osservare il mondo e comprendere che nel mondo, nella realtà, nella nostra vita ci sono tutte le risposte. Allora proseguiamo appunto con sempre tematiche di tipo pagano, logicamente voglio ricordare che la mia non è l'affermazione assoluta, ma è la mia affermazione, la mia volontà, il mio desiderio e le mie possibilità, e di conseguenza ogni pagano, ogni persona che è libera dal monoteismo ha la possibilità di manifestare la propria dimensione. E vogliamo anche proseguire. Come avrete capito, noi pagani diamo un'importanza fondamentale all'individuo, all'uomo, perché è quello che è significativo, è quello che conta, è quello che è capace. Allora, i discorsi totalizzanti, fatti del tipo dei monoteisti, in cui appunto esiste il male assoluto, è un qualcosa che è irraggiungibile, è sempre abbastanza negativo. Noi purtroppo assistiamo quasi in maniera quotidiana a chi propone guerre di religioni, scontri fra religioni. Sappiamo che gli scontri fra religioni non esistono, esiste solo fra chi è fra la vita e la morte, chi è che vuole creare schiavitù e chi vuole creare libertà. E noi ci vengono a raccontare che tutte certe categorie sono cattive, noi non sappiamo che non esistono categorie così assolute. C'è una frase attribuita a un pensatore di questo secolo in cui dice che ha combattuto nella prima guerra mondiale, dice, lui lo combatteva con spirito di volontà eroica, e diceva nella canzone dedicata a questo pensatore: ma forse dall'altra parte c'è qualcuno che è come te, al di là dello schieramento cui c'è. E noi appunto viviamo in un'epoca in cui si parla di scontro di religione, che in realtà non c'è. Lo scontro non è tra il cristianesimo e l'ebraismo, tra il cristianesimo e l'islam, tra l'islam e l'ebraismo. Lo scontro è tra chi è la vita e la negazione della vita, è tra il politeismo e il monoteismo. Di conseguenza, dall'altra parte, c'è chi come noi, all'interno del cristianesimo, all'interno di una realtà cattolica, e per questo dobbiamo attaccare questa realtà, perché è la realtà in cui stiamo vivendo, cerca di combattere e di liberarsi da questo dominio, cerca di affermare dei principi che sono i principi di libertà, sono i principi di riconoscimento della validità dell'uomo come metro e come capacità di misura della propria realtà, perché ricordiamo che è l'uomo che misura la propria dimensione, la propria capacità, la propria volontà, e non è un Dio che stabilisce un metro di misura, ma siamo noi che lo stabiliamo e lo scegliamo e non ci viene imposto, perché ricordiamo che il principio base di ogni paganesimo è la libertà. Bene, io ricordo che c'è appunto uno scrittore ebreo che vive in Israele che si chiama appunto Meir Shalev e dice, fa: io nego il principio che è alla base di ogni religione monoteistica, vale a dire che Dio sia interessato al proprio comportamento. Allora, cioè, si è interessato al mio comportamento. Benissimo, allora abbiamo qui di fronte un autore che per motivi etnici è ebreo, che però mette in discussione la base stessa del monoteismo. Voglio ricordare, tanto per dare una dimostrazione, che ad esempio esiste un pensatore come James Hillman, che è l'affermatore che afferma dalla psicologia archetipica legata al politeismo, che è di origine ebraica, e che dovendo affrontare la dimensione della psiche, la dimensione culturale delle persone, si è trovato a fare questa scelta. Nel monoteismo non trovava nulla che potesse comprendere l'uomo, che potesse comprendere la mentalità delle persone, la cultura delle persone, la storia, e ha dovuto elaborare per comprenderla, per cercare di comprenderla, di giustificarla, di analizzarla, di fornire delle metri, ha dovuto utilizzare tutta la mitologia antica, greca, romana, per comprendere la psicologia dell'uomo, perché diceva che il monoteismo non può fare questo, e James Hillman è un ebreo. Però ha scritto addirittura un libro che si chiama Il nuovo politeismo, in cui diceva chiaramente: dobbiamo liberarci del monoteismo se vogliamo veramente comprendere chi siamo. E in questo caso abbiamo un ebreo che dice, fa, che io nego il principio che è la base di ogni religione monoteistica, vale a dire che Dio sia interessato al mio comportamento. Ma è già significativo, perché lui dice: io non nego l'affermazione ebraica del Dio unico, nego ogni monoteismo. Cioè, io non nego l'ebraismo, io nego ogni monoteismo, e ogni monoteismo è il cattolicesimo, il cristianesimo, l'islam. E lui ha compreso questo, eppure è un ebreo, perciò non è il nemico assoluto. C'è qualcuno che dall'altra parte è come noi. E in questo mezzo mettiamoci un appunto che può sembrare strano. C'è stato un convegno dedicato al vino e al mistero del vino, che poi il mistero del vino è il mistero del divino, giustamente come dice il convegno. Però in questo intervento, che varrebbe la pena di leggere tutto, che è di Paolo Scarpi, che è un docente di storia delle religioni dell'Università di Padova, che se ci sarà tempo andremo anche a leggerlo o lo terremo più avanti, che appunto interviene sul Dioniso. E il titolo che viene dato al suo intervento è «Così Dioniso divide civiltà e barbarie». Nel senso che i principi non sono assoluti, i principi vengono fatti dagli uomini e gli uomini sono capaci di comprendere cos'è dannoso o di cos'è benefico per la vita. E cosa dice l'autore in sostanza in questo intervento? Diceva: la capacità di gestire l'ebbrezza fu nell'antica Grecia un importante discrimine culturale, cioè, nel senso che la capacità dell'individuo di saper gestire un qualcosa che era anche l'ebbrezza era un qualcosa di discriminante, cioè nel senso che c'era chi riusciva a farlo e perciò aveva cultura e aveva capacità e di conseguenza rappresentava una persona che aveva cultura, cioè nel senso che si coltivava, e chi ne era schiavo. Ma questo non veniva delegato a delle persone che dovevano credere in qualcosa, erano le persone che prendevano coscienza di questo, che avevano coscienza di questo, sapendo che non potevano rinunciare all'elemento della vita perché il vino era una parte della vita, la loro capacità non era quella di renderlo come nemico assoluto, di cancellarlo, di annientarlo, di annichilirlo, ma la loro capacità era quella di controllarlo, cioè nel senso di è un elemento della vita, bene, noi non ne siamo schiavi, comprendiamo che questo elemento della vita non può essere cancellato, non può essere rimosso, non ce ne possiamo dimenticare, e cosa facciamo? La nostra capacità è quella di saperla gestire. Ma d'altronde questo è un esempio bellissimo, perché ci dice chiaramente che è la capacità delle persone di gestire le cose che è fondamentale, ma gestire le cose è secondario. Bisogna imparare anche a gestire la propria esistenza, il proprio modo di essere, il proprio modo di agire, cioè nel senso che se noi non gestiamo quello che noi siamo e non facciamo una gestione accurata nel senso che ci permetta di vivere al meglio, noi saremo destinati al fallimento. Ma questa gestione non è affidata in base a dei principi dettati da qualche comandamento, da qualche Dio, è la capacità sempre di osservare. E ritorniamo alla base, alla distinzione del monoteismo e del politeismo. Il monoteismo è uno, il politeismo è molto, e di conseguenza ognuno deve avere a che fare con molte cose, e la capacità di comprenderle, di metterle assieme, di analizzarle, di legarle, di comunicarle e di condividerle è la capacità e la potenza del politeismo. Bene, allora proseguiamo sempre su questo tema. Avevo detto che appunto io non sono sempre per le visioni unitarie e unilaterali, in cui appunto si dice, io ho detto, forse dall'altra parte c'è qualcuno come noi, anche se all'interno di un mondo e di una cultura che non ci piace. Allora, noi abbiamo avuto nel mese di giugno il ricordo di quel criminale di Sant'Antonio da Padova, che è considerato un santo, che è considerato una grande venerazione. Benissimo, esistono altre persone che sono vissute a Padova, che sono state più capaci e che andrebbero ricordate di più. Allora, io parlo di un autore che sicuramente molti padovani più dedici al culto di quel criminale di Sant'Antonio non conoscono, ed è Marsilio da Padova. Marsilio da Padova è un personaggio, uno studioso, e ha studiato a Padova, e la sua opera così fondamentale a Padova è stata significativa, che è stato chiamato Marsilio da Padova. Lui è vissuto tra il 1280-87, all'inizio perché non c'era la data di nascita, e il 1343. E cosa ha fatto questo autore? Questo autore è il formulatore della teoria politica della separazione o dell'indipendenza dello Stato dal potere della Chiesa. Questo è un autore appunto che scrive nel 1300, che entra in polemica, cioè pensate l'epoca, cioè nel 1300, qualcuno che ha cultura, che coltiva se stesso, che è capace di comprendere, di osservare, dice che è negativo. E tema centrale della polemica contro le pretese temporali della Chiesa, se la pace è il fine della comunità, il maggiore pericolo per il suo conseguimento, dice, è costituito infatti dall'intromissione del potere ecclesiastico negli uffici civili. E dice addirittura: questa erronea opinione di certi vescovi romani. e anche forse il loro perverso desiderio di quel dominio che affermano essere loro dovuto per la pienezza del potere concesso, come essi dicono, dal Cristo. E appunto quella causa singolare che produce la discordia e l'assenza di tranquillità della città o Stato. Cioè, questo pensatore nel 1300 dice che l'opinione di certi vescovi romani, che la loro volontà di dominare la società e la cultura sia dettata da quello che gli ha concesso Cristo, e ricordiamo che Gesù Cristo è un criminale, è il modello di ogni crimine nella storia della nostra cultura, dice, e questo lo aggiungo io, non lo dice lui perché non poteva dirlo se non lo bruciavano, dice, è la causa che produce la discordia e l'assenza di tranquillità della città o Stato. Pensate, queste parole sono del 1300 e sarebbero valide ancora adesso. Cioè, sono 600 anni che noi stiamo dibattendo di questo e sono 600 anni che questo è il nostro problema ancora, cioè nel senso che questo ci crea problemi, che questa volontà di dominio romana, dettata dalla volontà di un Dio creatore che manda suo figlio, che impone alle persone di sottomettersi, e lui dice chiaramente è il causa del contrasto e della discordia e dell'assenza della tranquillità della città o Stato. Sì, ricordo sempre che appunto darò il via alle telefonate fra circa verso le 4, per intenderci, perciò appunto ricordo per chi vuole, anzi adesso stacco i telefoni così qualcuno che continua a disturbare è fermato e io posso finire con tranquillità i miei discorsi. Allora, ricordo appunto questo. E stavamo appunto parlando di Marsilio da Padova, in cui dice che la volontà di dominio dettata dalla pretesa di aver avuto questo, dice, crea discordia nella società. Scrivi, dice anche, dimostrerò i miei propositi con argomenti certi, scoperti dalla mente umana, muovendo da proporzioni per sé note. Cioè dice, la mia dimostrazione che la concordia dell'uomo può avvenire avviene da fatti che sono certi, scoperti dalla mente umana. Cioè nel senso che tra chi gli dice noi possiamo farlo perché la volontà di Dio, dice no, io i miei argomenti sono certi della mente umana che li produce. E lui parla appunto, il legislatore è il governatore, e dice il legislatore è la totalità dei cittadini cui spetta definire e imporre le leggi. Il governatore è l'espressione della totalità dei cittadini che spetta eleggerlo e controllarne gli atti. Cioè, pensate a questa affermazione, dice, la ripetiamo così sia ben chiaro da quanto c'era di... Come potevano esistere nel 1300 persone come il criminale di Sant'Antonio e dall'altra parte persone che dicevano legislatore è la totalità dei cittadini cui spetta definire e imporre le leggi, il governatore è l'espressione della totalità dei cittadini cui spetta eleggerlo e controllarle gli atti. E pensate quanto c'è di significativo in questo e quanto c'è di negazione. E questo autore prosegue, perché appunto fa un'analisi politica, culturale. Certo, dati i tempi, non ha la possibilità di approfondire il tema religioso. Scusate un attimo. Sì, scusate l'interruzione, ma come sapete Radio Gamma 5 è una radio povera. Perciò gli speaker, che già sono volontari, devono fare anche certe volte gli uscieri e facciamo anche questo, perché l'importante è che la cooperativa vada avanti, e siccome la cooperativa sono anche le persone che la frequentano, è giusto che quando qualcuno ha un problema si possa cercare di aiutarlo. E appunto voglio ricordare questo, perciò se mi sono interrotto è dovuto che c'erano delle persone che avevano bisogno di informazioni. Bene, proseguiamo, riprendiamo un attimino il filo di quello che stavamo dicendo. Stavamo appunto dicendo di questo Marsilio da Padova che fa queste affermazioni. Allora, dice sempre Marsilio da Padova, 1324, se la legge trae il suo valore dal fatto di essere statuita dalla volontà dei cittadini secondo i tempi e i luoghi, viene negato ogni rapporto con interporali principi di giustizia fondati dalla legge divina come vogliono i teologi. Cioè, questo dice chiaramente, fa, la legge trae il suo valore dal fatto che sono i cittadini, che sono gli uomini che la stabiliscono, che la vanno a applicare. Il suo valore è perché viene accettata, perché viene considerata e non trae spunto da una volontà e da una legge divina. Trae spunto dal fatto che gli uomini la creano e la gestiscono, diciamo, per essere chiari. E poi, significativo, lui parla sempre di totalità dei cittadini. Di conseguenza, ma cosa lui intende per cittadini? Intende quelli che hanno natura e sono capaci di deliberare. Ma per essere capaci a deliberare significa anche chiaramente che le persone devono avere una cultura e che se lo Stato vuole dei cittadini deve formarli all'indipendenza, alla libertà e alla capacità e non alla sottomissione. E solo così lo Stato potrà avere dei cittadini che sono capaci di creare leggi adatti ad altri cittadini. Pensate, queste sono parole del 1324. Sembrano adatte ancora al clima che esiste attualmente in Italia. Dunque, lui dice sempre, il corpo politico nella sua totalità esercita dunque il potere di fare le leggi e di farle rispettare. Non esiste al di fuori di esso alcuna altra fonte di legislazione umana. Di qui la categorica negazione di ogni potere temporale della Chiesa e dei suoi vescovi, il Papa e così via. Cioè, rendetevi conto, lui dice chiaramente, fa, il corpo politico nella sua totalità esercita il potere, impone le leggi e le fa rispettare. Quando mai un principio giuridico del genere ne è derivato dal monoteismo? Nel monoteismo questo non esiste, c'è qualcuno che ha il diritto di fare le leggi, di imporle, ma non perché è capace di elaborarle, ma che invece cosa fa? Le impone perché dice Dio me le ha date e le va ad applicare anche contro chi non vuole, perché ricordiamo che il concetto peggiore che il monoteismo può portare nella cultura è proprio il concetto della salvezza, cioè che io ti devo salvare, dice il monoteismo, anche se tu non vuoi, perché io so che ti devo salvare, ma tu ti opponi, benissimo, non sei conscio di questo, ma io ci penserò io a salvare la tua anima. E il monoteismo allora fa violenza, allora può annientare le persone, può bruciare le persone, le può veramente distruggere. Perché? Perché le deve salvare. E rendetevi conto che questo principio applicato alle leggi significa che le leggi fatte per autorità divina monoteistica sono sempre leggi di criminali. Benissimo, allora noi dicevamo, questo è un autore nostro, del 1324, e questo scritto di cui abbiamo fatto alcune citazioni, che varrebbe la pena di rileggere. E benissimo, a Padova si ricorda Sant'Antonio e non si ricorda questo autore che varrebbe la pena di ricordare. Si ricorda un Sant'Antonio che è stato un persecutore, un annientatore di interi popoli, di intere civiltà, perché veramente le civiltà che ha annientato sono moltissime, cioè nel senso che veramente ha creato dei drammi, ha creato delle situazioni veramente terrificanti. Benissimo, ci troviamo a Padova, che venga ancora venerato. Questo autore che dice che la volontà risiede nell'uomo e che è l'uomo che deve fare, è scordato, cioè nel senso che non esiste. Benissimo, ognuno la scelta. Ma passiamo ai tempi nostri. Questo è un autore che dice che il potere appartiene ai cittadini e che nessuna autorità religiosa lo può imporre. Andiamo nel 2002, andiamo in Iran. E se io vi dico Mohsen Khadivar non vi dice assolutamente niente, per voi è un nome sconosciuto. Allora, cos'è questo? Mohsen Khadivar ha 43 anni, ha scritto a proposito della separazione tra moschea e Stato e paragonato le limitazioni di espressione della Repubblica Islamica al periodo dello Shah. È stato il primo prigioniero politico della presenza del riformatore Katamani e ha scontato 18 mesi di carcere per aver espresso dubbi a proposito della legittimità della teocrazia iraniana. Ha scritto un volume, un libro che si chiama La teoria dello Stato nel diritto sciita, e ha messo e contestato l'affermazione che uno Stato all'interno di un paese islamico deve essere improntato alla sottomissione al volere della moschea, dell'Islam. Pensate, questo è un uomo che dal punto di vista culturale si riconnette a Marsilio da Padova del 1300. Ma rendetevi conto che se nel 1300 esisteva Marsilio da Padova che lottava contro i principi giuridici criminali del monoteismo, nel 2002 esiste in Iran, tra l'altro è un religioso, cioè nel senso che non è un laico, è uno che ha, fa parte del clero sciita, diciamo in un certo senso, è un religioso e comincia a distanza di 700 anni, comincia la stessa lotta, la stessa capacità e fa le stesse affermazioni. E all'interno di una Repubblica Islamica ha il coraggio di mettere in discussione il principio che lo Stato deve essere sottomesso alla moschea. Cioè, rendetevi conto di questo. Eppure noi, di questo uomo che combatte per la libertà di tutti, combatte anche per la nostra libertà, per il fatto che è un sacerdote sciita, è un nostro nemico. Anzi, questo religioso sciita che dice che lo Stato deve essere indipendente dalla Chiesa o dalla moschea è più vicino a noi di molte persone che hanno la venerazione di Sant'Antonio da Padova. Allora, siamo alla guerra di religione o siamo allo scontro tra chi vuole che l'uomo sia libero e chi vuole che l'uomo sia sottomesso? E come dicevo all'inizio, forse anche dall'altra parte c'è qualcuno come noi. E allora, appunto, proseguiamo su questo tema. Appunto, dicevamo che questo pensatore di 43 anni, che vive nel 2002 in Iran, sacerdote sciita, non è solo, perché all'interno del mondo islamico, come ce ne sono all'interno del mondo ebraico, ci sono molti uomini che pensano di liberarsi del monoteismo, e di conseguenza lo scopo più importante sarebbe dire alle persone: liberiamoci anche del nostro monoteismo, perché è solo così che possiamo realizzare la nostra esistenza e possiamo aiutarli. Non pensiamo a scontri di religione, gli scontri di religione non esistono. Gli scontri di religione che ci vengono a proporre sono soltanto finalizzati a compattare i greggi e per poi portare tranquillamente i greggi al massacro, al macello. E di conseguenza pensate questo, perciò ricordate sempre che in qualsiasi parte del mondo, nelle condizioni più avverse, più difficili, più difficoltose, le più terrificanti, troverete sempre delle persone che hanno coscienza di sé, che si rendono conto di qual è il male assoluto, se vogliamo definire un brutto termine il male, o la cattiveria assoluta, o la perversione assoluta, è il monoteismo. E queste persone che si rendono conto che il monoteismo è l'aspetto più terrificante della vita, che è quello che annienta tutto, che fa da rullo compressore, che cancella, che appiattisce, che cancella qualsiasi cosa, qualsiasi differenza, qualsiasi cultura, qualsiasi capacità, il monoteismo è male dappertutto. Non è importanza che il monoteismo si presenti come cristianesimo, come cattolicesimo, come ebraismo, come islam. Il monoteismo è solo monoteismo, il monoteismo è solo violenza, è solo negazione. Benissimo, certo, può sembrare che queste persone non esistano, ma non esistono perché noi non siamo attenti alla realtà, non siamo cogliere i significati, non siamo cogliere le manifestazioni, non siamo percepire questo. Ma perché molte persone non sono capaci di percepire questo? Perché tutto quanto è monoteismo dice sempre: tu sei in attesa messianica, deve arrivare un salvatore, deve arrivare un messia, il Dio ti deve inviare un messaggio. Ma noi sappiamo che non esistono i messaggeri del monoteismo, noi sappiamo soltanto che esistono i messaggeri degli dèi. I messaggeri degli dèi ti dicono sempre: osserva, guarda, comprendi, ascolta, percorri e fai. Non ti dicono rinuncia, non ti dicono di non osservare, ti dicono di guardare bene, di stare attento. Ti possono dare l'indicazione del pericolo che correrai, ma quel pericolo tu lo devi affrontare, non puoi sfuggirne, e di conseguenza ti sono d'aiuto in questo. Ma non ti diranno mai rinuncia o non compiere, ti diranno sempre: devi fare, devi agire. Puoi commettere errori, certo, gli errori si commettono, ma esiste anche la capacità delle persone di correggerli. E se una persona ha la sensibilità, ha la comprensione, ha la volontà, i propri errori li può modificare, possono servirgli da esperienza. E soprattutto non si crea una colpa eterna. La colpa eterna è solo nel monoteismo, la colpa non esiste, esistono gli errori e gli errori si possono rimediare. Ma gli errori si possono rimediare se noi siamo attenti, se noi siamo capaci, se noi osserviamo, se noi comprendiamo. Gli errori possono essere corretti se noi diventiamo delle divinità. Sì, ora proseguiamo su questo discorso. Si dice: l'uomo può commettere delle ingiustizie, può commettere degli errori. Benissimo, ma questi errori possono servire anche per elaborare qualcosa. Molte volte io ho ricordato l'esempio classico del ratto delle Sabine, in cui i romani, per mancanza di donne, prendono un popolo vicino e rubano le donne. Nel momento in cui loro si scontrano con questo, queste donne dicono no, non dovete annientarvi. Cioè, pensate la differenza delle popolazioni che si vengono raffigurate come violente, disposte allo scontro, alla guerra. Una donna dice fa non vi dovete annientare, ma dovete trovare una soluzione, e diventano un unico popolo. Ma da questo quello che può sembrare un'ingiustizia originaria, non se ne creano una colpa, cercano di elaborare qualcosa, elaborano il diritto romano, cioè elaborano la capacità di comprendere e di memorizzare nella propria cultura quello che viene fatto. E di fronte a questo trovano una soluzione nuova, diventano un unico popolo, condividono con gli altri le cose, cioè nel senso che diventano un popolo in quanto assorbono gli altri, e il giudizio delle donne non è considerato secondario. E soprattutto poi, e questa è la dimostrazione, che la loro capacità di elaborazione e di affrontare il problema non viene perché chiedono a Dio un giudizio, ma di fronte a una situazione vagliano l'interesse delle persone, osservano la sensibilità di fronte alle donne che loro hanno scelto di essere le loro compagne, le madri dei loro figli, la base della loro famiglia, e queste donne dicono fa non vogliamo la guerra, non vogliamo che vi scontriate, e loro si fanno partecipi di questa sensibilità. Quando mai il Sant'Antonio da Padova, il martello degli inquisitori, ha avuto questa capacità di fronte a un popolo che chiedeva soltanto di avere la propria cultura, le proprie idee, la propria visione religiosa discutibile, ma non certo dannosa, perché era la loro visione religiosa? Mai. E perché c'è allora questa differenza, questa distanza di comportamenti, di modi di essere? Perché i romani, di fronte a delle donne che non erano neanche del loro popolo, dicono fa non vi dovete combattere, non vi dovete annientare, ascoltano? E come mai di fronte a milioni di morti, a miliardi di roghi, perché veramente i roghi sono stati infiniti, infatti da Sant'Antonio, Sant'Antonio è stato così insensibile, così incapace di comprendere, non ha mai avuto una volta un'attenzione verso queste persone, le sono sterminate. Perché dall'altra parte avevamo la concezione pagana, la concezione che ogni uomo è un dio, che ogni uomo manifesta una propria volontà, una propria sensibilità, e che la sua sensibilità contribuisce ad elaborare l'esistenza. Dall'altra parte avevamo la volontà del Dio dominatore, che dice io posso annientare il mondo e voi fate altrettanto. Ma difatti, appunto, dicevamo, gli inquisitori, i monoteisti, ricordiamoli, i cristiani, i cattolici, i musulmani e gli ebrei, hanno sempre questo concetto che loro sono degli uomini e gli altri non esistono. Anche recentemente, appunto, il teologo Conrad Lorenz, cioè recentemente, va bene, molti anni, ma è stato veramente un genio, e lui si poneva il problema di perché la nostra cultura monoteistica deve andare a infierire sui diversi. Cioè diversi nel senso più lato, nel senso che diversi anche come visione culturale, come visione religiosa. Ma deriva da cosa? Perché ogni monoteismo considera gli eretici qualcosa che non è umano. Cioè nel senso, ogni paganesimo di fronte a un uomo sa che è un uomo, sa che può avere un uomo diverso. Le società del passato si sono scontrate, hanno fatto delle guerre, però erano guerrieri contro altri guerrieri, erano popoli contro altri popoli, erano sensibilità contro altre sensibilità. Finita la guerra, finita lo scontro, l'altra parte era sempre un uomo, era sempre un guerriero, anche se sconfitto. E non c'era bisogno di annientarlo, si poteva benissimo comprendersi, si poteva alleare. Prendiamo l'esempio del ratto delle Sabine. I romani non considerano i Sabini inferiori o diversi, o non li considerano non umani, ma li considerano persone a cui loro hanno sottratto le donne, e che le donne hanno i diritti degli uomini e possono scegliere un nuovo comportamento, possono diventare un unico popolo. Perché? Perché i Sabini avevano una cultura pagana, le donne sono state cresciute nella libertà e all'interno di una cultura pagana, i Romani lo stesso, e di conseguenza non c'erano i diversi che non erano umani. Giustamente diceva Conrad Lorenz, per spiegarsi la criminalità degli inquisitori è perché loro consideravano gli eretici, non li consideravano umani, cioè non li consideravano degni di esistenza, li consideravano cose, e come cose potevano essere gettate. E questa è la base della terrificante visione del monoteismo. Ritorniamo indietro di un passo. Allora abbiamo tratto un paragone tra un autore della nostra cultura, anche del 1300, e un autore contemporaneo, Marsilio da Padova, che diceva appunto che è il cittadino che deve governare la città, lo Stato, e che la legge del cittadino è una legge fatta dalla sua volontà e della sua manifestazione, e nessuno ha il diritto di imporre leggi diverse dalla volontà dei cittadini. Abbiamo ricordato come esistono nel mondo islamico contemporaneo figure e personaggi che hanno gli stessi principi, che lottano per la stessa cosa. Ma cosa fanno i monoteisti? E allora citavamo questo imam sciita iraniano che nega l'unione della moschea con lo Stato, appunto Moshen Kadivar. E cosa fanno i cattolici? Cosa fanno i monoteisti? Cosa fanno i cattolici? Benissimo, allora nel momento in cui nel 2001 in Iran Moshen Kadivar viene imprigionato, si fa 18 mesi e gli è andata bene di carcere, contemporaneamente il vescovo di Vienna, il cardinale Christopher Schoborn, va tranquillamente a parlare a Teheran. Il 19 febbraio del 2001 lui è intervenuto in un dibattito interreligioso che cerca di coniugare, di trovare un accordo. E logicamente nessuno ce lo viene a raccontare, come nessuno ci racconta questo sacerdote iraniano che combatte per la laicità, perché ricordiamo che la laicità è possibile ed è necessaria solo all'interno del monoteismo, che combatte per la laicità dello Stato iraniano contro le volontà del monoteismo di tipo islamico. Dall'altra parte, il cardinale di Vienna, Christopher Schoenborn, va tranquillamente a parlare, tranquillamente senza problemi, a Teheran dell'importanza del trovare il dialogo su Cristo nel nome della speranza del monoteismo. E nessuno gli invita di parlare, nessuno lo contesta, nessuno gli dice che non ha diritto, eppure lui parla tranquillamente. Ma perché è andato a parlare? Perché è andato a parlare questo di teologia? Perché si vuole creare una classe religiosa che sia disposta al dialogo, che già lo sono perché sono monoteisti, ma di trovare un accordo su come amministrare questo gregge. E logicamente non si pone il diritto dell'uomo o dei popoli di essere e di fare, ma si pone la volontà che gli uomini devono essere sottomessi a Dio, che poi sia Allah o sia Cristo, poco importante, è sempre il monoteismo, ma il problema del cardinale è quello di andare là. E difatti li sono buttati addirittura in questo convegno di cui nessuno vi ha parlato, perché logicamente era comodo non parlarne, e lui ha parlato tranquillamente, ha dibattuto questa di teologia. L'intervento è lunghissimo, varrebbe quasi la pena di leggerlo tutto, ma vi evito perché penso che fa poco darò il via alle telefonate. E dice qual è il punto di riferimento. Cosa dice? Uno studente di teologia gli chiede: ci possono essere due religioni assolute? O ancora, le ha Dio volute o permesse? Cioè, i monoteismi sono bravissimi a alimentarsi delle soluzioni teoriche per giustificare qualsiasi massacro. E visto che devono unirsi, questo è il dibattito, e in questo dibattito è venuto fuori questo problema, questa tematica. Ci possono essere due religioni assolute? O ancora, se a Dio volute o permesse? Cioè, nel senso, questo è il fattore. Non importa, loro non dicono che è l'elaborazione di due popoli. No, se Dio ha permesso due religioni assolute, tutte e due possono collaborare. E cosa dice il cardinale di Vienna? Dice: la fede nel Dio unico, nel Padre, creatore del cielo e della terra, significa anche la certezza che l'umanità sia realmente una. La famiglia umana, che ha un'origine e una metà comune, si congiunge. Siamo una famiglia umana, in una famiglia si parla. Cioè, questo è uno dei postulati che il cardinale di Vienna, parlando tranquillamente a Teheran, ha detto. Cosa ha detto? dobbiamo trovare una soluzione per fregare le persone, perché se noi monoteisti non ci mettiamo d'accordo, alla fine qualcuno si sveglia e dice: ma chi me lo fa fare di essere sempre sottomesso, di essere sempre rassegnato, di accettare sempre la dominazione monoteista? Allora si troviamo uno scappatoio teologica e dice: la fede del Dio unico nel Padre creatore del cielo e della terra significa anche la certezza che l'umanità sia realmente una, cioè il fatto di ribadire sempre questo uno su cui misurare tutto e tutto calcolare. E di fronte a questo si introduce questo di famiglia, e nella famiglia si può parlare, però nella famiglia poi si fa fronte unito, nella famiglia del monoteismo si fa fronte unito contro chi non è nella famiglia. E questo è quello che stanno disegnando e stanno progettando. Certo, non ve lo racconto perché devono definire i particolari, ma una volta definiti i particolari tutti i monoteismi saranno alleati e il monoteismo tornerà a manifestarsi come unica religione al di là delle differenze, e andrà all'assalto, andrà alla distruzione, andrà alla guerra verso chi non accetta di sottomettersi, verso chi dice: io sono la fonte del mio diritto e sono io che posso decidere la mia vita. Beh, ho un attimino sforato, nel senso che sono andato oltre i tempi che mi ero dato. Vabbè, ho ancora parecchie tematiche da affrontare. Comunque, siccome ci risentiamo anche questa sera, c'era occasione di affrontare queste tematiche appunto dalle 19 alle 20. Allora, io ricordo appunto una cosa fondamentale, che per chi vuole rimanere in collegamento con questa trasmissione, con chi appunto vuole dibattere oltre i tempi che Radio Gamma 5 ci può offrire, su internet noi siamo largamente presenti, esistono varie iniziative, esistono le mailing liste che ci permettono di mantenere un contatto quotidiano e che possono servire anche alle persone di fornirsi informazioni, perché una cosa che il monoteismo fa è sempre quello di cancellare l'informazione, perché l'informazione serve poi a formare e di conseguenza diventa difficile, se una persona ha l'informazione, poter controllare. Allora, chi vuole, chi ha la possibilità, usi internet. Ci sono i siti dell'istituto, ci sono i siti di Claudio, ci sono le mailing list sui gruppi di Yahoo in cui le persone possono fare riferimento e possono partecipare. Detto questo, ricordiamo appunto che il 23 luglio, martedì, ci sarà il 20° incontro di stregoneria malostica. L'appuntamento è in via Montello 66, sulla statale che da Mosica porta a Bassano. L'appuntamento è dalle 20:15 alle 20:45 e dopo quell'orario ci sposteremo sul luogo della conferenza. Ricordo appunto che è l'ultimo incontro di stregoneria, è il 20°. Dopo ci sarà la marcia pagana sull'altopiano di Asiago ad agosto e poi ci sarà il solstizio, l'equinozio d'autunno in settembre. Benissimo, ho fatto questo, do il via alle telefonate. Ecco, io mi riservo di selezionare, mando tutti in diretta, ma interventi brevi possibilmente, che abbiano riferimento a questa trasmissione, e soprattutto se i cattolici che sanno solo insultare insultano, li butto giù. Allora, i numeri telefonici sono, adesso li riattacco, sono 049 700 700 e 049 700 838. Adesso le telefonate sono pronte e chi vuole intervenire può intervenire. Scusate, io non sono molto pratico della regia, perciò se faccio degli errori scusatemi. Sì, pronto? Sì, pronto?
Ciao Francesco.
Sì, ciao.
Com'è?
Bene, come stai te Marco?
Sopravvive.
Sopravvive? Come va su internet?
Sono sempre presente.
Sì, infatti. Ti
anche sull'altra lista?
Sì, sono un collaboratore tecnico di difesa civica, perciò...
Te l'ha fatta insomma.
No, collaboro tecnicamente. Dimmi tutto.
Niente, te mi aveva stuzzicato la curiosità, adesso te la città, il discorso del vescovo che è andato a Teheran.
Sì.
Ma in pratica, ora l'ha un senso... Ste robe che apparentemente noi ha senso de che ne è un governo che si è definito di destra, che ha fatto tutta la campagna elettorale sulla sicurezza con la limitazione dell'ingresso degli musulmani in Italia, e in realtà dopo, quando che te vede gli atti pratici chi fa, gli fa tutta una serie di favoreggiamento, partendo da Caritas, per dire una monada, per dirvi una a caso.
Sì, ma vedi Marco, se vuoi ti rispondo per radio.
Beh sì, sono spazio di altri.
Beh perfetto, no, ti do una risposta, va bene?
Va bene.
Ciao.
Ciao.
Sì, ecco, io appunto vorrei evitare il discorso di riferimenti politici, cioè a noi è secondario, infatti l'ho premesso anche quando parlando dei Bushim, ho detto, e gli aspetti politici contingenti sono secondari, noi non ci liberiamo della dominazione monoteista se andiamo ad affrontare il particolare, perché quello che vogliono i monoteisti, cioè, è tenersi sul particolare. Non dobbiamo comprendere che tutte le dinamiche, anche l'impostazione politica che c'è, deriva da un concetto monoteista che annienta e deforma le cose. Sì, può sembrare evidente e macroscopico certi fenomeni politici che ci sono, però questi fenomeni politici non li comprendiamo se non ci chiediamo il perché. Perché questo avviene? Perché c'è la volontà di creare il nemico assoluto? Perché c'è bisogno di schierarsi? Perché deriva sempre da un concetto del monoteismo. Il monoteismo non ha una ripercussione soltanto sulle persone che vanno in chiesa, non ha una ripercussione soltanto su chi è cristiano dichiarato, ha avuto un'influenza su tutto, di conseguenza anche la politica paga questo scotto, paga questo, diciamo, debito, perché è l'impostazione monoteistica. Logicamente, sai, certo, tu noti questo, noti che alcuni politici fanno questo e altri fanno quell'altro, però non possiamo indignarci solo per questo, perché se ci indigniamo per questo e poi cambiano un attimino il meccanismo, cambiano un attimino la rappresentazione, perché un concetto bello è quello, la realtà è la rappresentazione della realtà. Allora, noi non possiamo fermarsi nella rappresentazione della realtà. Noi dobbiamo concepire qual è la realtà. E la realtà è il monoteismo. Logicamente, se noi vogliamo incidere concretamente, non solo nella politica, io parlo, non solo nella cultura, ma incidere anche nel nostro modo di essere, nel nostro modo di fare la nostra vita, di costruirla, dobbiamo comprendere dove sta il nemico e qual è il nemico. Allora, il nemico non è il politico di turno che si sottomette alla volontà ecclesiastica, non si può fare gli anticlericali, o non si può fare contro quel partito perché ha una posizione più vicina alla Chiesa. Si dice tutto questo è una conseguenza di cosa? Cosa ha creato questo? Quali sono i meccanismi? Quali sono le logiche? Quali sono i pensieri dominanti? Cosa c'è che c'è dietro a questi politici? C'è il monoteismo, c'è il cristianesimo, c'è la sottomissione a quel criminale Gesù Cristo. Allora, finché le persone porteranno nella loro cultura, nella loro mente, l'immagine di Gesù Cristo, che è un criminale, avranno degli atteggiamenti poco simpatici. Bene, vogliamo cambiare le cose? Vogliamo essere chiari nelle cose? A me non me ne frega del politico più o meno cristiano, a me non me ne frega di quello che ha due santini di Gesù Cristo e quello che ne ha uno soltanto. A me interessa far capire che se non mi libero di Gesù Cristo, se non lo cancello dalla nostra cultura, se non lo elimino, se non lascio Gesù Cristo nei musei criminali e non lo lascio solo là, la nostra cultura avrà sempre questi problemi. Certo che se noi reagiamo in maniera impulsiva e immediata, è anche giusto, ma di fronte a una reazione immediata, di fronte a una cosa che è macroscopica, dobbiamo chiedersi ma perché questa cosa è avvenuta, ma perché? Cioè, impariamo a chiedersi il perché. Questa è una rappresentazione di cosa? È la rappresentazione del monoteismo. Benissimo, allora facciamoci qualcosa di poco simpatico, andiamo alle radici e combattiamo il monoteismo. Solo così potremo risolvere appunto il problema fondamentale. Lo so, le cose sono macroscopiche, ci sono delle cose che sono veramente indegne, che sono veramente ingiustificate, che sono veramente terrificanti, però non possiamo fermarci a qualcosa terrificante. Io all'inizio ho cominciato parlando della fine che stanno facendo i Bushimani, certo, ma non avrebbe senso fare la lotta solo per i Bushimani. Bisogna creare nella mentalità dell'uomo la volontà e la capacità di dire che noi siamo i creatori della nostra esistenza, che siamo noi che elaboriamo la nostra dimensione della vita, che nessuno ce la può imporre, che nessuno se la può proporre come giusta, come valida, come assoluta, che siamo soltanto noi che possiamo fare. E quando avremo fatto questo cambiamento culturale, quando avremo fatto questa rotazione di 180 gradi rispetto a quello che stiamo osservando, quando invece di stare chini a leggere la Bibbia, un libro sacro, guarderemo l'orizzonte e comprenderemo che c'è un ulteriore orizzonte da raggiungere e che questo orizzonte lo potremo raggiungere e che il nuovo orizzonte lo vedremo solo se siamo noi capaci di percorrere la nostra esistenza, a questo punto molte cose cambieranno. Ecco, e ricordo il numero telefonico 049 700 700 e 049 700 838 per chi vuole telefonare. Sì, pronto? Sì, pronto?
Pronto, buongiorno.
Sì?
Niente, mi so qua di ascoltare la trasmissione.
Sì?
E niente, volevo informarla che se la sentivo la voce dell'interlocutore solo quando che la telefona Marco, e se non si sente solo la voce del conduttore.
Scusa, hai ragione, vedo che c'è.
Niente, volevo solo informarla.
Grazie.
Un saluto.
Grazie, ciao.
Buongiorno.
Sì, mi scuso, qua purtroppo è stato un inconveniente tecnico e saltato del telefonate, va bene. Sì, pronto?
Permettimi una piccola...
Sì, velocissimo, perché arriva già la Manuela, se no dopo la Manuela si arrabbia.
Dunque, noi anzi sappiamo che il pazzo è Nazareth, i preti, come se fosse il pazzo è Nazareth, lui è i pazzi, che dice chi è gli amministratori, lui può tradire l'umanità, lui però ha detto di mangiare per l'altare. Allora, quando chi condivide quei poveretti, quei contadini, quei operai, i poveretti, lui condivide il pranzo degli operai, perché tradisce l'operaio poveretto. Dunque l'umanità si ferma, perché se l'operaio e il contadino non si muove perché si tradisce, l'umanità si ferma. Il progresso e sviluppo di questa strada della cultura greca, non a chi banditi, chi ringrazia di umanità, nella nostra gente, no? Lui non vuole mia. Che sia condivisione nel suo non è mai stato condiviso, lui vuole spartire il nostro, quello che sia la nostra povertà, la nostra economia, la nostra miseria, la nostra sopravvivenza, perché lui dice che noi anzi siamo sali a terra, però lui può tradire l'umanità, siccome che lui può mangiare sull'altare, anche se siete traditori, perché si compattina.
Va bene Alessandro, ti saluto perché c'è la Manuela qui che è arrabbiatissima, ciao. Ciao. Sì, io adesso devo chiudere perché è già arrivata la Manuela. Se la Manuela si arrabbia moltissimo, se non la faccio andare in trasmissione puntuale. Vi saluto e ci riascoltiamo dalle 19 alle 20. Ciao a tutti.